L'ente locale. News, opinioni e protagonisti del territorio. Tutta l'informazione di prossimità in collaborazione con la redazione della Nuova Voce.
Eccoci, buongiorno, ben ritrovati. Siamo in diretta, questa è l'ente locale, l'appuntamento con l'informazione del DAL per il territorio. Con insieme a me c'è Mattia Aimola, che ringrazio della voce, grazie per essere qui con noi. Ci assiste Filippo Almerighi in regia. Siamo qui perché, come ogni martedì, esce la voce di Settimo e dintorni. E quindi facciamo una panoramica sulle notizie più interessanti pubblicate dal suo giornale, no? Mattia, torna tra noi.
Dica.
Torna tra noi. Allora, una prima pagina, posso dire, non particolarmente frizzante oggi. Non è che, giustamente...
Ci avviciniamo al Natale.
Non è che uno le notizie se le può inventare, giusto. Però qui in pratica il...
Dobbiamo fare con quello che abbiamo.
Giusto. Gli ingredienti sono questi e si fa la frittata come viene. Dunque, demolita la palazzina ex ASM e la fine del capitalismo municipale. Questa è una palazzina abbandonata dove, che fu sede di appunto una municipalizzata e quindi forse simbolicamente si chiude anche un'era. E questa palazzina deve essere abbattuta, per quale motivo? Perché è rifugio di...
Sì, poi la scorsa primavera c'è stato anche un ragazzo che è andato lì a suicidarsi. Quindi diciamo che era diventato un posto, comunque in qualche modo sì, rifugio di balordi, di feste, insomma. Perché poi, per quanto andassero poi ogni volta a chiuderla, a mettere delle, insomma, delle reti, insomma, tutte le varie attrezzature, poi queste qui puntualmente venivano sempre segate, rotte nel giro di qualche giorno, e poi si poteva proprio entrare dentro, arrivare sul tetto, cioè si può proprio fare
la qualunque
di tutto. E quindi adesso questa è una cosa che si tira avanti da anni, e diciamo che l'attenzione è tornata proprio nel momento in cui questa primavera un ragazzo è andato lì e si è impiccato al secondo piano, mi pare.
Ma adesso qual è la notizia? Che viene demolita?
La notizia è che c'è stato l'ordine di demolizione. Come dire, la palazzina non è del comune, ma è dopo la vicenda di ASM, il fallimento della municipalizzata, è finita una banca, quindi a garanzie, diciamo, ed è dell'Unicredit. E il comune, dopo una serie di sollecitazioni, è riuscito a far procedere a questo tipo di demolizione, anche perché non è che Unicredit ci potesse fare altro, insomma, con una roba, con un rudere, e quindi la demolirà. Poi adesso da qualche mese lì c'è anche la vigilanza, cosa che prima non c'era, e quindi presumibilmente entro qualche mese la raderanno al suolo, per poi farci presumibilmente niente, però no, perché resta sempre una porzione di Unicredit, quindi cambierà poco, nel senso, però almeno.
A proposito di radere al suolo, qualche mese fa, forse più di un anno, adesso non mi ricordo, è stata rasa al suolo qui, proprio qui davanti l'ex stand. Ho visto il rendering degli edifici che verranno, sembra una roba futuristica messa, come dire, in un contorno dove le case più alte credo abbiano 3 o 4 piani.
Questa era una critica che
si era già fatta. No, ma la mia non è una critica,
addirittura da Legambiente.
Allora sono messo bene. No, però così mi sì, faceva strano, no? Nel senso che... Però questo di cui stiamo parlando è un pezzo centralissimo della città, viceversa la palazzina SM è abbastanza
fuori. Sì, è isolata, vicino al Bennett.
Senti, invece per forza dobbiamo finire già subito in politica, perché insomma di altre notizie particolarmente interessanti non ce ne sono, mentre invece per quanto riguarda la politica abbiamo la presentazione del candidato del Movimento 5 Stelle. E poi abbiamo, ti volevo chiedere che cosa vuol dire questo titolo, striscione di Casa Pound per la passerella di Via Brofferio.
Praticamente la passerella che c'è, tra l'altro qua dietro, che è chiusa da maggio.
Che cosa collega la passerella?
Praticamente passa sopra la ferrovia, quindi collega Via Brofferio alla zona del vicino alla stazione, dove c'è la scuola Gramsci, tutte le cose, mi pare. Praticamente questa passerella è stata chiusa a maggio, si pensava si dovesse chiudere per poco, per un piccolo intervento di manutenzione. Poi nel momento in cui si è andati a vedere, la situazione era molto più grave di quello che sembrava, e quindi è stata chiusa inizialmente così alla buona, poi l'hanno dovuta proprio chiudere con catene varie, perché sennò la gente passava lo stesso. E adesso in realtà è chiusa a tempo indeterminato, nel senso che per fare i lavori servono 800.000 euro, il comune non li ha, e quindi forse si farà un mutuo il prossimo anno, forse no, ci vorranno, anche se si fa il mutuo, 2-3 anni per riaprirla.
E
quindi...
cosa volevano dire i ragazzi di Casa Pound?
In realtà è una cosa che ha fatto anche la Lega, che sta raccogliendo le firme. Si spinge perché si velocizzi la cosa, poi in realtà è, purtroppo è la questione è meramente economica, nel senso che...
Spingono loro che hanno come simbolo, se non ricordo male, una tartaruga.
Esatto. Ognuno ha le sue, quindi questo è un pochino il tema, che sì, però sì. Alla fine, come dire, banalmente per la cittadinanza è importante quella passerella, perché poi non essendoci quella o devi prendere il pullman o devi fare un giro molto più lungo. Quindi in realtà non è un problema banale, ecco. Però ci sarà da attendere.
Senti, a proposito di sempre di politica, questa un po' più alta, ma neanche poi tanto, diciamo. Questa associazione di idee per cui i bancari potrebbero essere dei fighetti a differenza degli operai. Non esiste, perché ci sono degli operai che sono dei fighetti e dei bancari che invece sono dei...
No, ma anche perché, cioè, io secondo me chi fa l'operaio oggi è quasi borghese. Cioè, nel senso, per me gli operai, ma forse te l'ho già detto,
è un po' grossa.
No, ma per me gli operai non sono più la classe svantaggiata, come neanche i pensionati, non sono più quelle, non
ma
sono più
gli
ultimi.
Secondo me ti sbagli, nel senso che una volta perché hanno il posto fisso, però
perché hanno il posto fisso, perché hanno garanzie che nessuno ha oggi.
Dipende,
quindi, io dico che naturalmente non chi inizia a fare l'operaio magari oggi, ma chi lo fa da un po', di sicuro. Secondo me non è fra gli ultimi, ma proprio categoricamente, per quanto mi riguarda. Quindi, parlando di Volpato, ancor più lui è dipendente della Luxottica, cioè, quindi non lo annovererei tra gli ultimi. Ecco.
No, questo no, ma fondamentalmente è questa, diciamo, classificazione sociale per cui se tu lavori in banca sei un fighetto, se tu fai l'operaio non sei, mi sembra una roba un po'
banale,
un po' sciocchina.
Sì, sì, anche secondo me. Lui risponde alla critica che gli era stata fatta dalla Ruzza, che è la candidata della sinistra, che aveva detto noi
rappresenteremo... Sì,
ad oggi. Noi rappresenteremo la sinistra vera, non come i fighetti del PD che rappresentano i radical chic. In qualche modo lui si è inserito in quel contesto lì, che sì, anche insomma, non è altissimo, ecco, già dalla critica iniziale... E poi, in una qualche maniera, lui poi probabilmente un fondo di ragione ce l'ha anche, se lui dice, nel senso, mi vengono a dare a me del fighetto e loro hanno la candidata sindaco che fa l'attrice, un altro che lavora in banca, quindi dice, per me vanno bene tutti i lavori, però almeno, cioè, prima di dare il fighetto a me,
ho capito,
un attimo. Vabbè.
Senti, ma invece parlavamo prima del candidato, no? Singolare, no, questa presentazione
che ero preso un po' in giro,
sì, è singolare, no, il fatto che ci sia un candidato qui, è da decidere un po' se è da apprezzare l'onestà di fondo del candidato, che dice non è che sia possibile fare chissà che cosa con date le condizioni finanziarie che ci sono nel paese e nel comune, e quindi sia apprezzabile questo tipo di atteggiamento, oppure sia meno apprezzabile rispetto a una questione di marketing elettorale, perché dice vabbè, ma
sì,
allora...
Diciamo che a me è sembrato come, non so, dopo mi veniva questo paragone stamattina parlando al telefono, come quando tu ti metti con una ragazza, vai a casa dei suoi e ti fanno l'elenco di tutte le varie problematiche, no? I difetti, e ti dicono quindi... Poi non voglio reclami, cioè se ti metti con lei poi non venire qua a reclamare, a dire ah ma non sapevo che... È sembrato un po' quella roba lì. Nel senso, va bene anche dire che certe cose non si possono cambiare, però in qualche modo incentrare tutta una presentazione sul fatto che non potrei...
Tu c'eri?
Sì, io c'ero. Sul fatto che non potrei fare questo, non potrei cambiare manutenzione, non posso tagliare l'erba, non posso cambiare i rifiuti, cioè... boom, cioè nel senso, non lo so, io, tant'è che poi alla fine della presentazione, facendo due chiacchiere, ho detto, Massimo, è mancata tutta la parte del col che farà.
Il sogno.
E lui ha detto, ah sì, vabbè, adesso poi... Ma il problema, come dire, lui poteva anche, non è che avesse l'obbligo di dire quello che farà, per carità, perché poi lui mi ha risposto su Facebook dicendo che non era la serata per presentare il programma, ma quella... Va bene, ok. Però se tu mi fai mezz'ora dicendo tutte le cose che non farai, allora devi dire anche quello che farai, perché sennò diventa una roba... cioè, un mettere le mani avanti in maniera clamorosa... Cioè, questo non lo posso cambiare, ci sono i debiti e il bilancio non si può toccare.
Cioè, diventa una roba... il cittadino medio, di fronte a uno che ti dice
non faccio niente.
Rispetto a un altro che ti dice ci inventiamo.
Ma lo sei visto in larga scala le elezioni nazionali del 4 marzo. Cioè il PD si è presentato col programma dei 100 punti, cose fatte, cose da fare che non capiva nessuno. Gli altri hanno detto reddito di cittadinanza e flat tax.
Negri.
E hanno stravinto. Poi questa è una semplificazione, però quando ti candidi qualcosa lo devi, cioè devi pur dire cosa farai. Cioè non puoi dire, non puoi partire dalla negazione delle, cioè qualcosa lo devi pur promettere, no? Mi sembra, poi ci sono, naturalmente uno può promettere la luna, può promettere cose, per carità, ognuno promette, però se non prometti niente, poi lui dice, poi io non voglio andare in giro con la gente che in qualche modo mi rincorre dicendo che, ho capito, certo, se non prometti niente non ti rincorre nessuno, questo è semplice, però diventa, ma anche tra le stesse persone che erano sedute lì, io ero lì con altre persone di 5 Stelle, non di settimo, che dicevano, alla terza, quarta, quinta, sesta cosa del non, cioè, ma quando è che arriva le cose che farà? È stata una, come dire, una cosa che più o meno sentita da tutti, no? Quando parti così, poi lui avrà tutto il tempo per recuperare probabilmente, però ha proprio, purtroppo, Del Vago, cioè secondo me è una brava persona, anche preparata, però ha questo modo di fare molto democristiano, ma probabilmente non volutamente, cioè lui è proprio fatto così. E quindi anche io darò la presidenza del consiglio alle opposizioni, no? Sì, va bene, però che dirà, ah, che brava persona, vabbè,
non bisogna fare prigionieri. Vabbè, senti, e invece lato sinistro e lato destro che succede? Si stanno parlando?
Ma lato sinistro succede che, insomma, niente di speciale. La Piastra è il candidato e si stanno facendo vari banchetti in giro per la città.
La cosa più interessante sono le primarie, il dato più interessante, ancor più di chi vincerà, sarà quanti andranno alle primarie. Probabilmente non più di quelli che sono in questo momento in questa stanza,
sì,
io credo.
Probabilmente, penso anch'io, anche perché sono le primarie regionali e quindi, insomma...
Cazzo cene.
Sì, tenendo conto che appunto la gente dovrà andare a votare appunto per le primarie regionali, poi ci sono quelle nazionali, sempre che si fanno, e quindi insomma una dietro l'altra, e probabilmente non aveva senso arrivare ad un accordo per un candidato solo e boom.
Per poi votare questo Marino, che è l'uomo più triste del mondo, sì, me lo ricorda il presidente del consiglio comunale di Torino, se non ricordo male. Sì. Erede della gloriosa tradizione democristiana, si fa per dire, e sì. Niente, non mi sembra, diciamo, una figura adesso senza
così
sì, mi sembra non mi sembra l'uomo che possa dare un segnale di discontinuità, di novità, di insomma, mi sembra, magari è sicuramente un ottimo politico, però fa parte del,
ma forse di quei tre l'unico più brillante è quello della sinistra,
Furia
forse.
Non lo conosco.
Io poco, però per quel che ho visto, l'ho visto una buona volta a settimo. Però forse quello, poi io non ho quel tipo di idee. Però nel senso, probabilmente è il più brillante dei tre. Poi sicuramente arriverà, no, ultimo no, perché c'è anche la Canalis che arriverà probabilmente ultima. Quindi, però,
vabbè.
Anche perché Marino raggruppa nelle sue liste.
Ma che senso ha fare le primarie se sai già che quello vince e quello arriva secondo e
per
quello
contarsi.
Arriva terzo? Ma per contarsi c'è bisogno di far scomodare la gente, pagare un euro, due euro per andare in una tristissima...
L'obiettivo è semplice, solo quello. Io valgo tot e in funzione di quei tot... Avrò un tot di posti qui, lì, quella roba lì.
Come siamo messi. Lato destro.
Purtroppo quella roba lì.
Parlami del mio amico Mencobello.
Mencobello è sempre lì in lizza, però non sono ancora arrivati ad una decisione. Sabato inaugura la sede Forza Italia in via Sanzio, mi pare. Sì, Sanzio, sì, qua dietro. E niente, in realtà non sono ancora arrivati a una conclusione, si sta trattando.
Però voglio dire, i nomi sono Lega, dice Mencobello, e Forza Italia dice un altro, ma non dice chi. Questo è.
No, beh, in realtà l'altro c'è sempre Scamone che spera in un possibile.
Ma se il geometra Cernusco ha detto
miracolo,
che
anche Forza Italia non conta niente. Sì, sì, questo è così. Poi probabilmente quando si arriverà forse a una quadra anche sul livello regionale, cosa che non si è ancora arrivati, probabilmente si arriverà anche sul locale. Oggi, leggevo sullo Spiffero, si parlava di uno di Crosetto come possibile candidato in regione.
Crosetto, Fratelli d'Italia.
Sì, un giorno si dice che il candidato di Forza Italia, un giorno della Lega, un giorno di Fratelli d'Italia. Quindi... prima c'era Cirio, sì, infatti. E quindi, sono ancora lì, probabilmente andranno uniti, poi bisogna vedere quel che succede. Sempre, insomma, dovesse mai nascere il partito di Renzi, ecco, magari questo potrebbe... in qualche modo
ti piacerebbe
scombinare la situazione, sì.
Chissà che aspettative che aspettative,
no, mi piacerebbe avere. No, però nel senso, secondo me, adesso al di là di Renzi, non Renzi, secondo me esiste un,
se esiste un bacino che non è rappresentato,
uno spazio. No, veramente, ma questo non è una stupidaggine, secondo me esiste sul serio. Esiste una misura in cui il PD forse ha esaurito la sua funzione, ma non tanto come soggetto politico, no?
Ti dico una cosa, allora, oggi leggevo sul Sole 24 Ore, tu sai che a me mi detta la linea il professor Dalimonte, no? Sì. Che è il più bravo, preparato, e, insomma, politologo e analista di flussi elettorali, eccetera, eccetera.
Sì.
Se non lo trovi te lo giro io l'articolo, lui parlava proprio di Renzi, c'era cioè un articolo piuttosto lungo su di lui. Tralascio i suoi pensieri sui movimenti di Renzi, andiamo ai numeri. Il professor Dalimonte dice che un partito di Renzi da sondaggi informali vale intorno al 9%, però questo 9% è asciugato totalmente dal PD e non è attrattivo rispetto a quelli di Forza Italia. Quindi devo un po' contraddire quello che tu dicevi: c'è uno spazio, ma i numeri sono sempre gli stessi.
No, perché magari non lo deve
coprire. Il PD va all'11, Renzi va al 9, Forza Italia rimane all'8, questo polo dei moderati, sempre quelli rimangono. Con la differenza che la nascita di un nuovo soggetto inevitabilmente porta a lacerazioni, strappi, tensioni. E quindi, cioè, di che cosa stiamo
parlando? Ma magari non lo deve... cioè,
si deve candidare.
Io penso che quello spazio ci sia, poi magari non lo deve coprire Renzi, ecco, questo probabilmente è il tema, però io penso che quello spazio lì esista, che ci sia.
Quello spazio lì c'è nella misura.
Poi magari
c'è già adesso, vale quella cifra lì, no? Vale il 25% in Italia, non vale di più. Bisogna capire che se cambi l'ordine dei fattori non cambia il risultato finale. Cioè,
no,
quindi o arriva uno nuovo, il Calenda della situazione, faccio per dire, che ha un valore aggiunto sulla sua persona e riesce ad allargare quel 25%, se no sempre lì
siamo
si
condannati
rimane.
Che
senso
grillo,
ha un PD asciugato i voti del PD? Cioè,
no, ma questo lo penso anch'io, però... diciamo che se il PD, non so, se il segretario diventa Zingaretti, insomma, cambia un pochino lo scenario. Nel senso che secondo me, se il segretario diventa Zingaretti, quella parte che dicevamo perdo ancora di più. Cioè, uno che si definisce centrista o moderato, secondo me Zingaretti lo vedo come qualcosa di molto distante. Non lo so,
Non è che Zingaretti adesso è diventato improvvisamente il guerrigliero della selva, cioè, non è che dipinto di Zingaretti come uno super di sinistra. Io faccio fatica a riconoscerlo. Mi sembra.
È uno comunque molto di sinistra.
Insomma, comunque, vabbè.
Poi è anche vero che la maggior parte, insomma, dei candidati, finché c'era anche Minniti, arrivavano tutti dal Partito Comunista. Stesso.
Beh,
Martino,
se non altro,
Zingaretti, Minniti,
se non altro arrivano da una cultura politica
certo.
Che, sulla quale uno può non essere d'accordo, ma
esiste,
una cultura, c'è una scuola,
pensiero, senz'altro.
Vabbè, senti, spostiamoci prima di chiudere nella tua città natale. Vorresti dirci in che quartiere abiti di San Mauro?
Sì, abito in via Roma.
Via Roma.
Sala
centrale.
Proseguimento di strada San Mauro.
Proseguimento di strada San Mauro. Strada San Mauro non finisce in Piazza Mochino?
No, in realtà quella è via Roma che finisce in Piazza Mochino. Poi via Roma, quando c'è il cartello Torino, inizia Strada San Mauro.
Ah, ho capito.
Dove c'è? Tu hai presente il Dirty Dick, quel pub?
Sì, certo.
Lì
certo,
vicino.
Certo. Ci va la gente al Dirty Dick?
Sì, ci vanno. Sì, anche perché...
nome orrendo, parliamoci chiaro.
Troppo...
meno male che molti non sanno cosa vuol dire.
Esatto. Però ci vanno perché a San Mauro è...
come si beve bene, c'è la birra buona?
Sì. Insomma, abbastanza. Comunque tieni conto che a San Mauro quello è l'unico posto che chiude dopo le 11.
Ma sai che io faccio fatica
ma ci vanno anche,
a
ci vengono anche da
Torino.
Da Torino Settimo.
No, dicevo, faccio fatica a immaginare, a pensare a San Mauro quando penso a quel pezzo di città, no? Che lo è indiscutibilmente.
Sì,
però per me
è già su Torino.
Per me è dall'altra parte del fiume San Mauro.
Quella è San Mauro Vecchia. San Mauro viene detta volgarmente.
Ma tra l'altro ti ho fatto vedere un...
Hai Paul Pullman?
No, ti volevo far vedere un ricordino che mi hanno lasciato proprio a San Mauro pochi giorni fa. Ah, te l'ho già fatto vedere.
No, no, però se passi col rosso...
Sì, però hai capito.
Ma tu aspetta, hai attraversato l'incrocio o ti sei fermato solo sulle strisce?
No, io sono passato col rosso.
Allora, sei una vergogna.
Però l'ho fatto, però, attenzione.
Che era un'emergenza.
No, nessuna emergenza. Però non è che sono passato dritto per dritto.
Distorto.
Io arrivavo da una vietta laterale, mi sono immesso in via Roma o strada San Mauro, anzi strada San Mauro, passando col rosso, però girando...
Quella via Roma?
Via Roma, però girando a destra. Cioè, non ho messo a repentaglio.
Però.
Vabbè, comunque mi hanno ficcato 220 euro
fatto di multa. Stragi inizialmente.
Vabbè, adesso lo so e lo evito. Comunque, tornando a noi, San Mauro, tralasciamo la cronaca nera, perché insomma qualche sorpresa per chi acquista poi il giornale dobbiamo lasciarla, certo. Evidentemente. Di politica invece succede qualcosa? O...
Ma di politica in realtà non c'è tantissimo, nel senso c'è... San Mauro era fra i comuni che avevano preso i fondi del bando periferie, e insomma il governo li ha bloccati, li ha rimandati al 2020, però praticamente esiste uno strumento di cassa depositi e prestiti che consente di accendere una sorta di mutuo in attesa dell'arrivo dei fondi del bando periferie che dovrebbero appunto arrivare nel 2020, e questo ha creato un po' di polemica, perché nel frattempo si è aperto questo mutuo da 850.000 euro e con la speranza che dal 2020 arrivino sti fondi del bando periferie, perché poi se non arrivano diventa complicato per il bilancio.
Se non arrivano mettono un po' di semafori tipo questo.
Recuperano, sì, però se non arrivano diventa complicato, e quindi questo ha scatenato un pochino di polemica. Per adesso c'è uno sciopero alla casa di riposo. Sì.
Vabbè, chi se ne fotte dello
sciopero. Povere lavoratrici.
Senti, ma invece parliamo del nostro urnometro.
Ah, già,
urnometro.
Mitico.
Qualcosa da segnalare? Vacilla qualche tua certezza? Come la vedi?
No, la vedo sempre esattamente.
Quindi centrodestra,
modo, centrodestra,
vincente,
PD e 5 Stelle.
Centrodestra, PD e 5 Stelle.
L'altra, avevamo fatto col mio capo qualche giorno fa una... se me lo ricordo, una specie di sondaggio tra di noi, e lui la vedeva...
Tra di voi chi? Tu e lui?
Sì, esatto. La vedeva un pochino diversa da me. Adesso te lo dico. Vabbè, abbiamo
nel frattempo preparati Filippo, che ci interessa anche il tuo nome.
Abbiamo tenuto in considerazione noi anche la ipotetica lista di Pupo, la sinistra, cioè abbiamo non soltanto... abbiamo fatto. Lui diceva Pupo al 18%, la lista di Pupo, poi dice centrodestra al 30%, 5 Stelle 25%, il PD, insomma quello che va insieme, il 21%, e la sinistra al 6%. Questa era la sua previsione.
Però quindi vanno piastre il centrodestra, secondo me.
No, 5 Stelle centrodestra.
Ah, il 25 contro 21.
Io invece dicevo Pupo 10%, quello che sarà lui. Centrodestra.
Scusa, ma quanto ha preso la lista civica alle ultime elezioni?
Ha preso una cosa tipo 4 o 5.
E perché dovrebbe arrivare al 10? Avendo perso metà,
qualcosa.
Sì, ha però perso metà di quelli che portavano i voti, quelli tanti.
Bah, in realtà, questo in realtà non è proprio così, nel senso che la lista civica non è che fosse un grandissimo contenitore di preferenze. L'unico che portava preferenze è Brino,
che
probabilmente se ne andrà, ma parliamo di 200 preferenze, non 800. La lista civica campa più del simbolo che delle preferenze, perché anche l'altra volta tolto Brino erano, mi pare, tutti sotto le 100 preferenze.
Ho capito, però
la stessa vice sindaco
va
attuale,
dal 4 va al 10 perché arriva Pupo.
Vabbè, adesso...
Ciao.
Vabbè,
Filippo, comunque, come la vedi tu?
Ma dovevo finire.
Ah, scusami.
Al di là di Pupo, io ho detto poi il centrodestra, io ho detto il 40, 5 Stelle sotto il 20, il PD il 25 e la sinistra il 5. Quindi dicendo, confermando che per me il centrodestra è PD.
Sì, questo sì, il 40 addirittura.
Boh, poi magari prende meno, sarà il 30. Comunque.
No.
Siccome il 40, diciamo che è rientrato nella questione delle percentuali, perché doveva fare 100.
5 star, quanto gli dai?
Meno del 20. Meno. Ho scritto 20, però anche meno.
Sono terzi, sarebbero terzi.
Esatto.
Ho capito. Filippo. 1, 2, 3. PD destra.
Primi, cioè. PD.
Quindi lui è linea Pasqualon.
A lei dice che
ah no, PD, tu dici PD primo. PD primo,
centrodestra, ha detto poi.
centrodestra e 5 Stelle terze.
Tu invece cosa
dici? Dal ballottaggio.
Ci siamo qua.
E io dico centrodestra primo, che però non va da nessuna parte perché il ballottaggio lo perde di brutto.
Contro chiunque.
Sì, no, abbastanza come te. E quindi penso al gruppo, alla lista civica, insomma, di sinistra, che possa arrivare seconda e però possa avere più chance di vittoria al ballottaggio. Cioè, mi pare che possa essere più attrattiva per quelli che non hanno votato, che hanno votato diversamente al primo turno rispetto al centrodestra. Il centrodestra il pieno lo fa al primo turno e finisce lì. Un'eventuale lista di sinistra, secondo me, può andare invece a raccogliere quelli che hanno votato altrove. Così la vedo io. Va bene, grazie a Filippo Almerighi che ci ha assistito in regia, grazie a Mattia, ci vediamo la prossima... Anzi no, questa è l'ultima puntata del... La prossima settimana siamo già in vacanza, periodo super... natalizio, festivo, quindi noi ci ritroviamo a gennaio. A quel punto cosa ci siamo lasciati alle spalle, Mattia? Ci siamo lasciati il congresso regionale,
il panettone,
il congresso regionale del PD ce lo siamo lasciati, giusto? E basta, non c'è nessun altro punto, perché poi invece se
l'inaugurazione della sede di Forza Italia,
ok, va bene,
poco altro.
Ci faremo il fuoco con la legna che abbiamo. Grazie a tutti, a presto,
ciao. Thank you.